Ottavo intervallo. Gli imbranati forse sono angeli, inciampati sulla terra, si stupiscono di cose che agli altri sembrano normali. Lasciano tracce sbadate e inconfondibili, particolari fugaci, rivelatori di tutto. Luca Visentini, Angeli, da Traduzioni perdute, Ibiscus editrice. Un po' per ceglia, un po' per non morire, io per non sentirmi imbranato cambio anche per questo, cambio abito, umore, fantasie, professione e mi dispiace non poter cambiare destino. Oddio, devo andare, arriva l'elicottero. L'elicottero? Ma sei scemo? No, arriva proprio l'elicottero. Ma tu sei fuori. Senti, quando si lavora per qualcuno da 25 anni e scoppia un casino, mandano l'elicottero a prenderti, capito? E adesso lasciami concentrare 2 minuti e capire di che cosa ho bisogno. Eh sì, pronti al viaggio, al volo, al cambiamento. Calore a febbraio e gelo in agosto e confusione quando vorresti la pace. Batterie sempre cariche, passaporto in tasca e sorriso sulle labbra. Non ci si può permettere neppure una sbavatura, nessuna incertezza. Come va? Una merda. Per fortuna a limare le increspature della vita e a dimostrare palesemente che l'essere imbranati non fa parte del DNA c'è lei, la segretaria, altrimenti detta la signora, e segue il cognome o, ma solo per i più intimi, il nomignolo, ma le si dà sempre comunque del lei. Anche qui c'è gerarchia di precedenze e non tutti possono chiamarla allo stesso modo. Io, invece che evocarla con il frivolo appellativo di assistente di direzione, preferisco pensare a lei come alla depositaria dei segreti. Lei è sempre calma, impeccabile ed elegante. Non porta stivaletti tipo Calamity Jane in estate o ballerine piene di falsi diamanti in inverno. Indossa lo chiffon solo a strati e non nude look. Ha i capelli ben tenuti e mai tinti troppo vistosamente, pochi gioielli, classici, di proporzioni non allarmanti o di vera arte contemporanea. La sua intelligenza è fulminante, padroneggia più di una lingua straniera, ha anche un paio di lauree e spesso una memoria che Pico, a confronto, era un lustrascarpe. Lei accenna un sorriso, si china e chiede «Le porto il tè, dottore?» Sa sempre quando è il momento di una pausa, quando passare una telefonata o fermare l'ospite pregandolo di attendere. Sa come rendere l'attesa piacevole con una conversazione intelligente, mai inquisitoria. Davanti a una richiesta sconveniente non usa l'imperativo, esorta con un condizionale che è più ferreo di un chiavistello e lascia decidere al malcapitato, ma solo apparentemente facendolo sentire una nullità per avere osato tanto. Non sbaglia un nome e per nulla al mondo un cognome, non sarebbe lì dietro quella scrivania. Ricordo Loredana, elegante e sobria, in stradare come un perfetto capostazione, posta, messaggi, telefonate e persone senza sbagliare un colpo. Riesce a prenotare qualsiasi volo, a qualsiasi ora, in qualsiasi classe, per qualsiasi destinazione. Autisti a disposizione che la venerano, carnet di indirizzi con riferimenti per tutto, una abilità di archiviazione che la Microsoft dovrebbe prendere ad esempio. Non si sa quasi mai nulla di lei, men che meno della sua famiglia, che non è mai problematica, come invece lo sono spesso quella o quelle del datore di lavoro, ristrette o allargate, non fa alcuna differenza. Famosissime le signore che si occupavano delle segreterie di Gianni Agnelli, Leopoldo Pirelli, Enrico Cuccia, ma anche di Bono Vox o della Regina Ragna di Giordania. Signore, gentili. Una razza in estinzione dopo l'avvento dei master creati ad hoc. Come le governanti, quelle vere che sapevano insegnarti l'inglese e fare le frittelle, loro riescono a districarsi fra le situazioni più spinose e offrirti un buon caffè preparato con le loro mani. Adesso si trovano tipi ameni che con inflessioni più o meno marcate riescono a creare il panico per una telefonata che si crede ricevuta e invece non è mai arrivata, per una presunta visita in attesa o per avere dimenticato tutte le password di accesso ai computer dell'ufficio nell'altra borsetta. Eh sì, sic transit, gloria mundi. In genere, se io esordisco dicendo a una di loro «cara», beh, ecco, ci siamo capiti, l'efficienza non è il suo forte. Invece, evviva voi, signore, fantastiche ancelle di coloro che hanno successo e denaro, portatrici di leccornie alle 2 del mattino, quando tutti sono sfatti e avrebbero voglia di andarsene a dormire. Gloria a voi, dispensatrici di sorrisi, incoraggiamenti e rassicuranti come le cose di famiglia possedute da generazioni. Voi che suggerite termini gergali inesistenti altrove sul pianeta e sui dizionari, ma che, avete intuito, sono indispensabili a noi, giocolieri delle parole, per poter continuare il nostro esercizio sul filo del rasoio della pazienza e della costanza. Voi che riuscite a suggerire usi e costumi di inaudita rarità in ambienti blindati. Voi che alla fine vi ritirate lasciando altri a raccogliere gli applausi della folla festante. Voi, alle quali io regalo spesso fiori per ravvivare il vostro tavolo di lavoro. La cosa assai incredibile è che tutte, indipendentemente dalla nazionalità e dalla latitudine o longitudine a cui operano, hanno tratti comuni e comuni abitudini. Dovrebbero organizzare un convegno annuale e io sarei onorato di fare da interprete gratuitamente. Le ho incontrate a Caracas. Italia si chiamava quella da me prediletta, a cui portavo in volo le ultime riviste di moda e design introvabili in città. Oppure Indianapolis, New York, Delhi, Pechino o Bologna. Dappertutto e ovunque si ritagliano il loro regno inaccessibile a meno di una loro magnanima concessione. Ma se ti sorridono, allora vuol dire che la stima è conquistata. Di poche cose sono fiero nella vita. Una è il ricevere il sorriso di benvenuto dalle signore segretarie. L'altra è essere apparso su Topolino. Ricevetti la notizia della pubblicazione delle vignette in cui venivamo ritratti io e Michael Cimino durante un two-man show che il maestro aveva inscenato come fosse una rappresentazione della commedia dell'arte. L'onore di una striscia con tanto di nome e cognome sullo storico fumetto mi aveva definitivamente convinto che non ero stato imbranato nella mia presentazione con Michael. Cimino l'avevo conosciuto a Novello al Festival Collisioni prima che la sede fosse trasferita in quel di Barolo, uno spazio immenso coperto da un tendone con un migliaio di persone in attesa di ascoltare la sua masterclass sul cinema. Le sere precedenti avevamo conversato e poi, divenuti più affiatati e lui più fiducioso, avevamo iniziato a comunicare veramente. Calanza, sua figlia, era spesso con noi. Lei parla un ottimo italiano e io le feci i complimenti per la padronanza della lingua. Poco prima di uscire in pubblico, Michael mi chiese se avessi problemi a salire sul palco. «Non più di quelli che hai tu», gli risposi. «Allora fammi un piacere», mi sussurrò. «Infilati i miei occhiali e il mio cappello da cowboy e vai tu per primo quando mi chiameranno». E io, ma Michael, vai, dai, fai presto. Ringraziai il pubblico stupefatto di udire il regista esordire in un italiano impeccabile, ancor più di sentire annunciare il suo interprete che parlava perfettamente americano ma non italiano. Un colpo di scena. Continuiamo così per ore e il pubblico sempre più coinvolto non voleva che terminassimo. Un'apoteosi per Michael che discorreva dei suoi film e dei personaggi che avevano attraversato la sua vita. Beh, Erano presenti anche un disegnatore e un redattore di Topolino e la testata, come ho già detto, ci pubblicò in una strip qualche settimana dopo. Una gioia, meglio che un Oscar alla carriera. Allora presi carta e penna e scrissi un messaggio a Michael che recapitai a mano insieme con i famosi guanti porpora di cui ho già fatto menzione. Caro Michael, eccoli qui infine. Sono stato a Roma nel negozio dove i papi si fanno confezionare i propri abiti e ho acquistato questi guanti da parata per te, come ti avevo promesso. Amo far felici le persone che amo. E ti amo come ho amato ogni singolo istante che abbiamo trascorso insieme a Novello. La tua è stata ben più di una conferenza, di una esibizione e ben più di una semplice storia narrata di fronte a un pubblico. Tu hai fatto a loro e a me il regalo più bello. Hai donato il tuo cuore, la tua anima e i tuoi ricordi nel modo più semplice, più diretto e sincero. Insomma, ci hai regalato la tua sincerità. Il tuo è stato un gioco sottile di attrazione e di lusinga e tutti hanno reagito, tutti hanno mostrato e condiviso il loro apprezzamento con le risate e non uno, ma moltissimi applausi. Con l'improvviso silenzio e il respiro trattenuto, sperando di poter ricevere prima possibile un altro dei tuoi doni, come quando i bimbi si trovano di fronte a un tesoro appena scoperto. E proprio come accade ai bimbi, i loro visi si sono illuminati, poi sono arrivati i sorrisi e pian piano i loro occhi si sono accesi di felicità, perché si sono resi conto che su quel palco c'era il sentimento più prezioso, l'amore. Hai donato generosamente il tuo cuore e loro lo hanno saputo riconoscere in modo toccante quando tu lo hai offerto a tutti loro. Io sono stato felice, secondo dopo secondo, di essere lì. Il tuo coup de théâtre all'inizio, quando mi hai mandato sul palco per primo, il tuo gioco di traduzione in cui non era più palese se fossi io a tradurre te, se fossi tu a suggerirmi le battute, o se invece stessimo solo entrambi recitando noi stessi, perché eravamo noi stessi. Appena prima dell'inizio mi chiedesti se avessi problemi a salire su un palco, e io risposi che no, non ne avevo. Come tutti in genere prima di uscire alla ribalta ho qualche istante di terrore. Quel giorno invece provavo gioia e leggerezza, quasi si trattasse di un gioco, e tuttavia con la mente e il cuore assolutamente presenti per l'intera durata della performance. Mi sono sentito me stesso dall'inizio alla fine. In genere io sono sempre preoccupato perché voglio scegliere le parole giuste, le espressioni più appropriate e desidero trasporre i messaggi in armonia con lo stile, il ritmo e, altrettanto importante, mi sforzo di offrire al pubblico la possibilità di poter avere una visione introspettiva della personalità di chiunque io traduca. Quasi per magia, la tua magia. Ho ritrovato la collocazione giusta per ciascuno dei pezzi di quel meraviglioso rompicapo che entrambi stavamo ricomponendo. Le parole sono fluite come un ruscello di montagna, un fiume, le onde di un lago appena increspate dalla brezza o quelle di una tempesta marina. Che meraviglia! Ognuno forgia il proprio tempo come più gli aggrada, si dice. Io ho trascorso il mio con te in modo incredibilmente fantastico. Ma abbiamo recitato. Recitare è questo. Se sì, ti sono ancora più riconoscente perché l'ho scoperto attraverso te. Molti anni or sono, durante una lezione di danza, mi sono improvvisamente reso conto che cosa significhi la fisicità del mio corpo nel vuoto dell'aria e dello spazio. Dopo mi sono innamorato delle parole, delle lingue, della comunicazione, della musica. Ora io voglio dirti che ti sarò per sempre grato perché sono riuscito a vedere le cose che stavo dicendo, quasi un terzo occhio. Bene, questi guanti sono un simbolo, un gioco, un feticcio e l'esito di anni di studiata tecnica interpretativa. L'idea che tu possa indossarli mentre guidi la tua Bentley nera con un cappello da cowboy nero un perfetto connubio. Mi inchino di fronte al suo genio, mio signore, con tutto il mio cuore. Paolo Maria Noseda. Dopo qualche tempo, come in tutte le storie più belle, il tempo trascorre e sembra non essere fluttuato via così veloce, un'email appare sul mio schermo. Dear Paolo, a belated Merry Christmas and a Happy New Year. Your letter is magnificent and your gift extraordinary. The letter is the most beautiful letter I have ever received. Just now, my mind is in a bit of a muddle because of concerns having to do with preparation of a new film. I'm unable to respond to you in a way commensurate with your eloquence. I hope to do you soon, in person, and give you a big bear hug and thank you for your direct expression of feeling and for your effort in obtaining that singular pair of gloves. The black Bentley has morphed into a black Aston Martin. However, I will send you the photo I promised with all accoutrements as soon as possible. With love and affection. Michael Cimino. Postscriptum. I especially appreciated the hand-laid paper with a decolledge. It brought me back to my school days at art school. Caro Paolo, buon Natale e buon anno nuovo in ritardo. La tua lettera è magnifica e il tuo regalo straordinario. È la più bella lettera che io abbia mai ricevuto. Solo che ora ho il cervello un attimo nella palta per tutta una serie di menate che hanno a che fare con la preparazione del mio nuovo film. Non sono in grado di risponderti in modo commensurabile alla tua eloquenza. Spero di poterlo fare presto di persona e darti un forte, affettuoso e paterno abbraccio e ringraziarti per la tua espressione diretta di sentimento e per gli sforzi che hai fatto per procurarti quel paio di guanti veramente singolari. La Bentley nera ha subito una metamorfosi trasformandosi in un Aston Martin. Comunque, ti manderò la foto che ti avevo promesso, bardato di tutto punto, al più presto. Con amore e affetto. Michael Cimino. Postscriptum. Ho particolarmente gradito la carta da lettera tagliata a mano. Mi ha riportato indietro, facendomi ricordare i giorni passati alla scuola d'arte. La carta a cui fa riferimento Michael era la carta di Amalfi o carta bambagina che io amo. Avevo stampato la lettera su quel supporto raffinato perché volevo capisse che non avevo usato la penna per pigrizia, ma perché fosse tutto leggibile. Questo era stato il suo modo di dirmi che lo aveva capito. La comunicazione dei sentimenti e delle intenzioni passa anche attraverso la scelta di un bellissimo foglio di carta di Amalfi. Ecco ciò che mi ha sempre affascinato. E sono felice tutte le volte che i miei pronostici risultano azzeccati. Vuol dire che esiste il cuore e la mente per davvero. Un signore di cui tutto si potrebbe dire, ma non certo che sia imbranato, è Jeremy Rifkin, l'economista sostenitore dell'auto a idrogeno e della griglia energetica. Una sorta di autoproduzione di energia e rimessa in circolo di quella che non si usa, in modo da ottenere un migliore equilibrio energetico e minori sprechi. Ho spesso lavorato per lui, sia nel corso delle conferenze che è chiamato a tenere, sia durante i tour di presentazione dei bestseller che scrive. Il suo senso dell'ottimizzazione del tempo ha raggiunto picchi inviolati fino a questo momento. Ricordo un giorno a Roma, non appena arrivato, si sedette con me e volle sapere quale poteva essere il metodo più veloce e affidabile per rilasciare le sue interviste in modo che i giornalisti potessero beneficiare al massimo di quanto aveva intenzione di dire ai fini della pubblicazione. Ottimo esempio di collaborazione con il proprio interprete. Mi stette ad ascoltare attentamente e quando gli dissi che registrando il filmato dell'intervista avremmo creato il prodotto più completo offrendo al giornalista sia la versione in lingua originale sia la traduzione e senza inutili sprechi di tempo lo avremmo messo in condizione di avere a disposizione il massimo, Rifkin annuì. e pretese che fosse montata una console da traduzione simultanea nel salottino. Volenti o nolenti, tutti i giornalisti dovevano uscire da lì con un DVD con originale, traduzione e materiale supplementare che mi aveva fatto inserire. Riuscimmo a realizzare molte interviste in più e dopo qualche giorno anche i più scettici fra i giornalisti espressero il loro plauso. Un pochino più imbranato invece fu un mio cliente che accompagnai in Arabia Saudita. Nella seconda metà degli anni Ottanta i paesi arabi erano assai frequentati da imprenditori italiani che vi si recavano per costruire o per vendere il Made in Italy e stringere alleanze con gli imprenditori locali. Ricordo un gentilissimo signore che rischiò davvero grosso. All'epoca in alcuni alberghi, anche quelli di lusso, vigeva una rigida separazione fra i sessi in certe attività. Anche quelle apparentemente più innocenti, come il nuoto in piscina, c'era infatti un orario per i signori e uno per le signore. Il mio povero cliente, ignaro della regola e molto distratto, al punto da non aver notato i cartelli, o forse non ne aveva neppure compreso il significato, si avventurò nello stabilimento nel bel mezzo del Ladies' Time e venne quasi immediatamente sollevato di peso e prelevato dalla polizia. Mi ci volle tutta la mia arte di convincimento per riuscire a toglierlo dalla caserma dove lo avevano portato. Peggio ancora, fu il giorno in cui, stanchi di attendere un'udienza che non si teneva mai, decidemmo di compiere un'escursione e visitare la città che ospitava all'epoca le tanto famose riunioni dell'OPEC. Non feci in tempo a dirgli che era vietatissimo usare la macchina fotografica. Era già sceso dall'auto, precipitandosi a fotografare la facciata del lussuoso palazzo dei congressi. Una manciata di minuti dopo era di nuovo in balia dei poliziotti. Alla fine della prima giornata di trattative per cercare di toglierlo dagli impicci, ebbi l'idea di chiamare l'addetto alle pubbliche relazioni del sultano, a cui avremmo dovuto far visita, e lui gentilmente accondiscese a lasciarlo uscire dalla galera. Lo stesso sultano, il giorno dell'udienza, constatando che il mio cliente viaggiava con un interprete, pur parlando un inglese perfetto, volle condurre la prima trattativa con un assistente che, ascoltate le mie parole, traduceva in arabo per lui. In certe occasioni, invece, sono io a fare la figura dell'imbranato. Ero al Grand Hotel di Rimini, ambiente magico, in quel periodo sede di convegni e di incontri, ma anche il luogo in cui venivano ospitate le celebrità di passaggio. Io arrivai sfinito e me ne andai subito a dormire, o meglio, quello era ciò che avrei voluto fare. Entrato nella bella camera, ampia e spaziosa, mi spogliai per farmi una doccia. La finestra era aperta, la brezza marina era un po' troppo fredda per lasciare tutto spalancato e quindi mi accinsi a chiudere. In quel mentre entrò un gigantesco pipistrello. Io avevo i capelli lunghi e terrorizzato mi rifugiai in bagno sperando che la creatura svolazzasse fuori. Niente da fare. Mi attaccai al telefono, chiamai il concierge, attesi l'arrivo di qualcuno che mi aiutasse, richiamai. Decisi, vista l'impossibilità di attraversare la camera da letto per recuperare i vestiti, di avventurarmi in corridoio avvoltolato in un grande telo. Riuscii a sgattaiolare fuori mentre il pipistrello intrappolato saettava di qua e di là. Mi infilai nell'ascensore. Sembrava un antico romano avvoltolato nella toga. Arrivato al piano terra, le porte si spalancarono e dinanzi a me si materializzarono Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, ospiti dell'albergo, e che, rimasti di stucco, probabilmente si saranno chiesti che razza di animazione offrisse il luogo, ma soprattutto se fossi nel pieno delle mie facoltà. Per nulla intimidito, attraversai con passo deciso il pian terreno e feci le mie rimostranze al concierge, intimandogli di inviare qualcuno a liberarmi dalla ferale presenza. Dopodiché, ormai palesemente persa ogni speranza di essere preso sul serio, cercai di darmi un contegno e mi riavviai verso l'ascensore. A quel punto entrò dall'ingresso principale una ragazzina, una groupie, evidentemente, che, placcandomi quasi con violenza, iniziò a chiedermi ininterrottamente dove fossero gli Spandau Ballet. Io, stravolto, furioso e sgomento per avere fatto una figura davvero meschina davanti a tutti, le risposi con voce stentorea che in albergo non vi era nessuna compagnia di ballo, e con sussiego e a testa alta entrai in ascensore. Solo la mattina dopo mi accorsi con sgomento che il famosissimo gruppo rock in effetti alloggiava proprio lì. Erano i miei vicini di tavolo a colazione. Mi rifeci all'aeroporto di Guatemala City. Un mio cliente non aveva chiuso la serratura di uno dei suoi innumerevoli bagagli. Era poco dopo l'alba. Non ho mai capito perché, ma in America Latina gli orari dei voli sono spesso allucinanti. Io avevo un sonno incredibile e la mia soglia di sopportazione aveva raggiunto il limite. Gli sorrisi e gli dissi di non temere, se mi dava la chiave avrei provveduto io a chiudere la valigia. Senza esitazione mi sedetti sul nastro trasportatore, arrivando fino a sottobordo, fra gli sguardi costernati dei facchini, diedi loro il buongiorno e chiesi per favore di poter chiudere il bagaglio inconfondibilmente griffato che avevano appena caricato. Tolsero dalla stiva una decina di colli e alla fine anche quello aperto. Lo chiusi per bene, dissi muchas gracias e chiesi di ritornare, stavolta per le scale, in zona partenze. Con un altro sorriso restituì la chiave al mio stupefatto cliente. Poi andai a gustarmi in santa pace un meritato caffè. Ma fu imbarazzante anche quella sera all'aeroporto di Dublino. Ero reduce da una visita in Irlanda con una delegazione di imprenditori. Stavamo quasi per imbarcarci quando mi raggiunse la notizia portata dal caposcalo che uno dei miei clienti mi cercava. Richiamai immediatamente per scoprire che avrei dovuto essere a New York il giorno dopo nel primo pomeriggio, vivo o morto. Non rimaneva che volare a Londra e poi prendere il Concorde la mattina dopo. In brevissimo tempo mi venne riemesso un biglietto, mi congedai dagli increduli imprenditori, augurai loro un buon ritorno e mi precipitai a prendere il mio aereo. In genere evito gli acquisti, ma quella volta, chissà perché, avevo ceduto alla gola e avevo comprato un gigantesco salmone affumicato sottovuoto. Non c'era possibilità alcuna di lasciarlo in custodia a qualcuno, così mi ritrovai a viaggiare con una specie di skateboard sul sedile di fianco al mio da Dublino a Londra quella sera e da Londra a New York il giorno dopo. Il povero salmone non fu ammesso sul suolo americano e dovetti consegnarlo agli implacabili ispettori della dogana all'aeroporto JFK al mio arrivo. Gli attacchi subitanei di goffaggine possono essere appannaggio di tutti, anche delle persone più attente e perspicaci. Ricordo un convegno mondiale di giornaliste della durata di parecchie giornate. Una era stata affidata alla signora Bartolini, che allora conduceva un popolare programma in TV. Le era toccato il ruolo di moderatrice di una sessione plenaria in cui prendevano la parola quasi esclusivamente colleghe provenienti da paesi extraeuropei. Ascoltò attentamente tutti gli interventi con l'aria stranamente assorta. Solo alla fine della sessione si guardò intorno smarrita e quasi fra sé e sé mormorò di non avere compreso nulla. Per forza, si era dimenticata di indossare gli auricolari per ascoltare la nostra traduzione. Togliersi dagli impicci in cui ti mette la vita e dalle situazioni che ti fanno sembrare un imbranato è quasi un'arte. Ricordo una sera in un ristorante del centro di Milano lo scrittore Ken Follett e Erika Jong, l'indimenticabile autrice di Paura di volare, colei che mise nero su bianco le caratteristiche della zipless fuck o rapporto sessuale con una persona sconosciuta che tale rimane, in quanto il fulcro dell'interesse non è tanto l'interesse a una relazione duratura quanto il consumo immediato e possibilmente straordinariamente appagante dell'atto. Metafora di liberazione, allora, forse per molti maschi fonte di ansia, mancamenti e cadute, come dire, di stile. Erika è una delle persone più divertenti che mi sia capitato di incontrare. Il suo sorriso è contagioso e la sua intelligenza lo rende ancora più piacevole e arguto. È difficilissimo che lei non abbia la battuta pronta. Ken era felice e anche molto orgoglioso che il suo tour si fosse rivelato un enorme successo. Migliaia di persone facevano la fila, letteralmente, per avere un suo autografo, e la coda davanti alla libreria Mondadori di Piazza Duomo circondava l'isolato, tanto che si erano dovute posizionare le transenne per regolare l'afflusso dei fan. Erika, durante la cena, gli rivolse calorosi complimenti per l'affabilità e la disciplina con cui firmava le copie e si rivolgeva a ciascuno dei suoi lettori. Ken, visibilmente inorgoglito, rispose con una punta di autocompiacimento che, ebbene sì, andava scalando le classifiche. Erika allora sfoderò un amabilissimo sorriso che si trasformò in una risata. Lei ribatté: le scalate le aveva date con somma gioia solo ai materassi sui quali ci fossero amanti degni di questo termine. Touché. Con Junot Diaz, simpaticissimo scrittore anglo-ispanico, avevamo deciso di usare lo spagnolo per comunicarci le reciproche impressioni sulle persone e sulle situazioni, un modo per togliersi dall'imbarazzo di non poter commentare le situazioni liberamente, dato che per il suo senso dell'umorismo compulsivo era quasi obbligato a fare battute praticamente su chiunque gli capitasse di incontrare. Anche con Nathan Englander, finissimo giovane scrittore i cui racconti brevi mi avevano rapito, avevamo deciso di ricorrere allo spagnolo per farci le reciproche confidenze sulle interviste, la bontà del cibo in tavola o l'interesse che il suo tour letterario stava suscitando presso i media people. Sapersi districare dalle pastoie vuol dire anche trovare, per una sventata troupe televisiva arrivata a Berlino dopo la Einheit, la riunificazione delle due Germanie, un paio di punk rocker dell'ex Berlino Est di cui era alla ricerca. Sapere come muoversi e a chi telefonare per poter avere accesso ai locali e ai personaggi è di capitale importanza in certi casi. Meno male che la rete di colleghi non tradisce. Qualche telefonata, il nome di un giornalista della cronaca cittadina e alla fine, dopo una scarpinata fra i quartieri popolari di Berlino e una lauta mancia ai punk, fu possibile girare il servizio. I poveretti pensavano di poterli trovare e intervistare senza alcun problema. In quel periodo, di situazioni controverse e personaggi incredibilmente interessanti, abitavo a Monaco di Baviera, dove ebbi la possibilità di conoscere intellettuali come Wolf Biermann, cantautore e poeta, sempre mirabilmente tradotto dal mio amico Alberto Noceti. Wolf, per chi non lo sapesse, è padre putativo di Nina Hagen, rockstar tedesca di quegli anni. Ogni suo intervento era cibo per la mente. Di lui ho imparato come reagire e comportarmi quando si viene sottoposti a un fuoco di fila dal quale apparentemente, ma appunto solo apparentemente, non c'è scampo, e come fare ricorso all'arguzia e appianare contrasti apparentemente insanabili. A volte, invece, togliersi dagli impicci non è proprio semplice o agevole, specialmente se si è in balia degli eventi. America Latina, Guatemala, partiamo alla volta di Cici Castenango a bordo di un'avionetta che sarebbe poi un aereo da turismo piuttosto piccolino. Ho sempre ammirato il coraggio dei latinoamericani, salgono su qualsiasi tipo di velivolo con una fiducia ammirevole. Se sei ricco, di aerei devi possederne almeno due: un'avionetta, per i fine settimana da trascorrere in fattoria e i brevi spostamenti, e un jet, per quelli più lunghi, tipo andare al cinema a Miami. Sono mezzi comodi, secondo loro, perché possono atterrare quasi ovunque, a condizione che non si scateni il finimondo. In effetti, l'altitudine di crociera non mette in condizioni di evitare i temporali e quel giorno si scatenò il finimondo. In mezzo alle nuvole, su uno scatolino che si impennava come un cavallo lipizzano, io pensavo che ben mi stava a morire così, perché me l'ero cercata la vita avventurosa invece di scegliere un comodo impiego in un bel ufficio con tutti i comfort. E come se non bastasse, un gocciolio insistente mi aveva inzuppato tutta la gamba destra dei pantaloni. La minuscola cabina non era sigillata a dovere. Anche il supplizio della goccia prima di morire per schianto. Atterrammo, altrimenti non sarei qui a descrivere questa cosa. grazie al fatto benevolo, e devo dire che per una volta pensai seriamente di ritornare a piedi a Guatemala City. Gli aerei, queste macchine miracolose e fragili come il Jumbo che atterrò con me a bordo, e un motore in fiamme a Miami un pomeriggio, pochi minuti prima che si scaricasse sulla città un potentissimo e devastante uragano. Oppure quello che non riusciva ad alzarsi da Quito, poiché una catena di monti circonda la città e se il vento non è favorevole e il pilota non dà sufficientemente gas, il decollo abortisce in una frenata pazzesca con ritorno e ulteriore tentativo di sollevarsi. Nelle isole dei Caraibi, per il vento o la velocità dell'aereo, si arriva a lambire la scogliera a fine pista quando si atterra. Famoso è anche l'aeroporto di Funchal, sull'isola di Madeira. Non ho mai capito come i piloti portoghesi riescano ad atterrare dopo una serie quasi infinita di avvitamenti e depositare le loro macchine volanti davanti all'edificio aeroportuale. Ho provato anche l'ebbrezza di un atterraggio con apertura degli scivoli di salvataggio, schiuma in pista ad Amsterdam, in piena notte, corsa verso la salvezza fra sirene e fasci di luce accecanti e notte trascorsa nella zona transiti dell'aeroporto. Meno male, in nessuna di queste occasioni il pilota si dimostrò imbranato. Un poco imbranato invece era, certo non più, il mio amico Christian Marra quando mi si presentò alla porta di casa a Los Angeles. Avevo affittato una casa bellissima. Ogni locale era dipinto in un colore violento e l'arredamento seguiva probabilmente i deliri del padrone Roberto Croci, un altro amico giornalista meglio conosciuto con lo pseudonimo di La Bestia. Sopra il tavolo della cucina, per esempio, era appesa un'enorme sirena cicciona. Roberto se n'era andato per qualche mese e io mi ero sistemato lì. Un mattino mi sveglia il trillo del campanello, vado ad aprire e mi trovo davanti agli occhi un pischello che sfodera un sorrisone e mi dice: «Salve, sono il nuovo inquilino». «E no, veramente, mio caro, il nuovo inquilino sono io», sgomento sul suo viso. «Ma io ho preso una camera qui». La bestia aveva affittato casa a due persone diverse. Ecco anche spiegata la ragione del suo nom de plume. Buttare per strada uno nato a Mattarello, provincia di Trento, per la prima volta a Los Angeles? Mai più. E iniziamo quindi la più pazza delle convivenze della mia vita. Lui voleva andare in giro per il deserto e i canyon, ma il suo inesistente inglese non gli permetteva di districarsi dagli inghippi della città. Io, appositamente crudele, non perdevo occasione per sottolineare come non sapesse risolvere neppure il minimo dei problemi. Gli insegnai ad andare in biblioteca, a sfruttare i centri servizi, a vivere a Los Angeles. Lui mi insegnò a sorridere e a prendere la vita in modo diverso e leggero e mi fece una serie di ritratti che conservo ancora. Alla fine, tornato Roberto, la convivenza si dilatò e vivemmo per qualche tempo in tre dentro una specie di caleidoscopio colorato. Imparai che le pulizie domestiche possono anche essere un esercizio facoltativo, mentre obbligatorie erano invece le feste dello showbiz, dove bisognava assolutamente esserci e dove io finii una notte a ballare con una ragazza nera bellissima su meravigliosi tavoli coperti da tovaglie di trina e candelabri di cristallo. Christian se ne tornò a casa dopo un po' e continuò con rinnovata passione il suo lavoro di artista, illustratore e disegnatore. Io imparai le evoluzioni sui rollerblade a Venice Beach. Obbligavo Roberto a fare addominali ed esercizi che lo riportassero vanamente, devo dire, in linea, e lui mi portava a scoprire la Los Angeles incredibile delle sette religiose, dei riti magici, degli alcolisti anonimi di Bel Air. Se volete vedere le celebrity, andate alle loro riunioni settimanali. La mia permanenza si concluse a causa dell'impossibilità di reggere una vita in una città dove non ci sono stagioni e dove non ci sono indicazioni di calendario e dove tutto muta talmente rapidamente per alcuni che non è affatto sorprendente andare al ristorante ed essere serviti da un cameriere che qualche mese prima era una promessa dello schermo. Non capivo più se fosse lunedì, Pasqua o ogni santi. Lavorare nel cinema a L.A. in quel periodo era come montare su un ottovolante il mattino e non scendere più fino alla sera. Conobbi personaggi incredibili che rincontrai, in alcuni casi anni dopo, durante il lavoro in Italia. Forse ero davvero un po' imbranato. Di quel periodo ricordo distintamente la sindrome da chirurgia plastica. In Italia sarebbe arrivata solo decenni dopo. Colpiva la maggior parte dei locali. Le signore non avevano più un'età pronosticabile. Gli uomini erano arrivati al punto di farsi inturgidire i capezzoli con iniezioni al silicone per sembrare più virili e donare ai pettorali quell'aria da Sylvester Stallone che tanto affascinava allora. Io, granitico nei miei propositi e non più imbranato, almeno nello sport, continuavo a pattinare sui miei rollers.